Perdonate l'emozione. Innanzitutto voglio ringraziare il Signore per questa straordinaria opportunità che ci dà di essere insieme. È sempre un privilegio meraviglioso poter condividere insieme la comunione, l'amore fraterno, con una prospettiva meravigliosa, quella di adorare, di lodare, di benedire il nostro Dio. Questa mattina sono stati così annunciati attraverso la lettura, attraverso alcune parole, dei concetti molto simili, molto, diciamo, concordi con quello che il Signore ha messo sul mio cuore, a dimostrazione che lo Spirito del Signore è uno, guida, Egli conosce le nostre necessità, mette sul nostro cuore e nella nostra mente i Suoi pensieri. Pertanto vogliamo condividere questo momento ricordando un aspetto fondamentale della nostra vita, della nostra unione con Dio. Riconciliati con Dio. È stato anche accennato questo motivo, questo argomento attraverso una preghiera, proprio per dimostrare come noi siamo frutto di un dono meraviglioso, siamo frutto e conseguenza di un'opera straordinaria che non per i nostri mezzi, non per i nostri meriti siamo riusciti ad ottenere. Leggiamo due versetti che troviamo nell'Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 5, leggiamo i versetti 10 e 11. Conoscete tutti il contesto, sapete tutti l'argomento di cui sta parlando l'Apostolo Paolo, e al termine di una considerazione straordinaria che per noi è un valore immenso, quando dice che attraverso un atto di fede abbiamo ottenuto la pace con Dio, conclude questo breve concetto attraverso queste parole. Versetto 10 e 11 del capitolo 5 dei Romani. Se infatti, mentre eravamo nemici, ci siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ottenuto la riconciliazione. Quando consideriamo la nostra riconciliazione con Dio, dobbiamo, e lo dico a livello personale, devo riconoscere che non sempre riesco a sviluppare in maniera completa, anche perché riconosco i limiti della mia mente, adeguatamente l'intero significato e valore di questo straordinario privilegio. Ci rendiamo conto che la nostra mente è limitata, con la prospettiva che quando saremo davanti a Dio trasformati la nostra mente non avrà più limiti. Ebbene, oggi siamo di fronte ad una condizione, riconciliati con Lui e riconosciamo, in virtù della nostra mente limitata, che più di tanto non riusciamo a sviluppare, non riusciamo a conoscere, anche se dobbiamo riconoscere che attraverso la parola di Dio, attraverso lo Spirito, la nostra mente si è notevolmente ampliata. Però è un atto di umiltà che noi facciamo davanti a Lui, non riusciamo a comprendere completamente e adeguatamente questo straordinario privilegio. Troppe volte io personalmente do per scontato il fatto di appartenere a Lui e questo mi pone forse in una condizione di, diciamo, di adagiarmi così mentalmente su di un privilegio ed ecco che forse è il momento in cui vengo meno al considerare profondamente il valore della riconciliazione che attraverso l'opera del Figliolo Gesù, che abbiamo già ricordato, noi abbiamo ottenuto. Dobbiamo considerare proprio questo fatto. L'Apostolo Paolo, illuminato dallo Spirito, proietta un percorso che comprende l'intero arco della nostra esistenza, partendo dal passato, ricordando il presente e soprattutto proiettandoci in una condizione futura, una condizione eterna. Inizia subito col dire se mentre eravamo nemici. Ecco che parte ad una condizione di passato, una condizione che ci richiama a quello che era la nostra condizione prima. Dunque, quando lui vuole evidenziare questo aspetto meraviglioso che abbiamo ottenuto di essere riconciliati, lui parte da un punto ben preciso. Non si sofferma solo esclusivamente su quello che è il privilegio che noi abbiamo adesso e quello che sarà in futuro, ma parte da un punto preciso, il nostro passato. Se apparentemente questa definizione, perché se leggiamo tutto il contesto potremmo in qualche modo sminuirla nel suo valore, nel suo significato, questa definizione potrebbe sembrare rilevante approfondendo il concetto di nemici dal punto di vista di Dio, ci rendiamo subito conto che non si tratta di una situazione leggera e insignificante. Perché ha detto in modo molto chiaro, lo Spirito ha detto se mentre eravamo nemici. Questo è il punto di partenza, non possiamo eludere questo concetto, non possiamo far finta di niente. Noi eravamo nemici di Dio. Ed è proprio da questo che prende valore e significato il concetto della riconciliazione. Se, appunto, consideriamo questo aspetto fondamentale di essere stati dei nemici di Dio, leggiamo anche solo un versetto, due versetti di un salmo per rendersi conto qual è il concetto di nemico nella mente di Dio. Ce ne sono tantissimi versetti a questo proposito, ne leggiamo solo uno per brevità. Il Salmo 21, leggiamo i versetti 8 e 9. Salmo 21, versetti 8 e 9. È un quadro allarmante, è un quadro, diciamo, drammatico quello che descrive il salmista, perché sono parole veramente dure, se riflettiamo attentamente sono parole veramente dure, è una posizione che Dio assume ed è una condizione intransigente. Versetti 8 e 9 del Salmo 21, il salmista dice questo: la tua mano, sta parlando ovviamente di Dio, raggiungerà tutti i tuoi nemici, la tua destra colpirà quelli che ti odiano, tu li metterai come in una fornace ardente. Quando apparirai, il Signore nel suo sdegno li inabisserà. Sono parole forti, sono parole che veramente, se riflettiamo un attimo e se riflettiamo che noi eravamo in questa condizione, è chiaro che ora ci capiamo, ci rendiamo veramente conto che il fatto di essere stati riconciliati e il fatto che lui ci vedeva in questa situazione è per noi uno straordinario privilegio. Dunque, quando evidenziamo il fatto di essere stati nemici di Dio, consideriamo una situazione che riguarda una condizione nostra senza vita e senza speranza. Questa era la nostra condizione, senza vita e senza speranza, dove l'unica ed inevitabile conseguenza è il giusto giudizio di Dio, è il giusto e tremendo giudizio di Dio. Questa consapevolezza della condizione in cui eravamo ci consente di esaltare a questo punto l'iniziativa assunta da Dio, perché noi quando parliamo di riconciliazione con Dio, lo abbiamo già premesso, non c'è nulla da parte di nostro che abbia in qualche modo consentito, favorito, agevolato questa nostra relazione con Dio. Noi abbiamo fatto nulla per essere riconciliati con Dio, questo sia chiaro, non abbiamo fatto assolutamente nulla, eppure abbiamo ottenuto tutto in virtù di questa riconciliazione. Dunque, quando pensiamo a essere stati riconciliati con Dio, dobbiamo considerare che eravamo dei nemici, degni solamente di essere distrutti, giudicati definitivamente. Dunque, questa consapevolezza ci consente di esaltare l'iniziativa di Dio, ci consente di valutare e considerare pienamente l'amore di Dio che ha usato verso di noi, la misericordia che ha usato verso di noi. È solo in virtù di un atto di misericordia, in virtù di una volontà precisa di Dio in funzione del suo disegno, dei suoi proponimenti, non dei nostri meriti e delle nostre capacità. Infatti, sempre l'Apostolo Paolo sottolinea in Efesini capitolo 2, versetti 1 e 3, conosciamo tutti questo contesto, quello che doveva essere il nostro naturale destino, in quanto per natura figliuoli di Dio. Per rimarcare questa posizione estremamente compromessa, Geremia aggiunge un altro particolare che maggiormente, diciamo, acquista valore riguardo alla nostra condizione. Geremia capitolo 7, versetto 29 dice: poiché l'Eterno rigetta ed abbandona la generazione che diventa oggetto della sua ira. Considerate, fratelli, questa condizione, questo atteggiamento di Dio che era rivolto verso di noi. Era rivolto ed è tuttora rivolto verso tutti coloro che rifiutano l'atto di misericordia e di dono meraviglioso del Signore. Queste semplici considerazioni a proposito della nostra condizione passata ci permettono di assumere quel giusto e doveroso rispetto nei confronti del valore della riconciliazione operata da Dio a nostro favore, esaltandone maggiormente le conseguenze che appunto otteniamo in virtù di questo atto. Paolo dice, sempre nel testo che abbiamo letto in Romani, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliuolo. È la condizione indispensabile, è la condizione unica, è la condizione irrinunciabile in virtù del quale questo straordinario privilegio che Dio ci ha fatto diventi concreto e realizzabile nella nostra realtà, nella nostra vita. Comprendiamo subito che qualcosa di veramente straordinario è avvenuto, perché se essere riconciliati, se consideriamo l'atteggiamento di Dio nei confronti dei figliuoli di ira, l'opportunità di essere riconciliati dimostra solo l'enorme valore di questo immenso atto che ha compiuto verso di noi. Infatti, tutto questo è possibile in virtù della morte del suo figliuolo. Non c'è altra soluzione, come abbiamo detto, non c'è altra via, non c'è altra possibilità di uscire da quella condizione di generazione rigettata, oggetto della sua ira, se non in virtù della morte del suo figliuolo. Infatti tutto questo è possibile solo in virtù di questo atto misericordioso che gli ha compiuto, questo straordinario, diciamo, disponibilità di lasciare la gloria che aveva presso il Padre, di lasciare della posizione straordinaria che aveva e che ora, tuttora ha, per venire su questa terra, prendere un corpo simile al nostro al di fuori del peccato, subire la condanna al posto nostro, ma grazie a Dio non rimanere in quella tomba, ma essere risuscitato e tornare alla destra di Dio. Tutto è possibile solo in virtù della morte del suo figliuolo. Ciò significa che la nostra riconciliazione equivale il prezzo pagato per il nostro riscatto. Se noi vogliamo dare un valore alla nostra riconciliazione, bisogna guardare semplicemente e unicamente al prezzo pagato. Quando conosciamo il valore del prezzo, riscontriamo anche il valore della riconciliazione. Solo in questo caso noi possiamo veramente, anche se con la nostra mente umana limitata, in qualche modo quantificare il valore della nostra riconciliazione con Dio. Perché la morte del suo figliuolo diventa indispensabile affinché si ripristini nuovamente quella comunione con Dio. Non c'è altra via, abbiamo detto, e lo ripeteremo alla noia, fino alla noia, perché è un qualcosa che deve rimanere nella nostra mente, anche se siamo molto sovente, parlo di me, soggetti a dimenticare certi aspetti, quando questi sono fondamentali e indispensabili per la nostra comunione con Dio. La nostra comunione con Dio è possibile ad una sola condizione, la libertà dalla schiavitù, del peccato e della morte. Il Signore Gesù nell'Evangelo di Matteo, il capitolo 20, versetto 28, dice: il figliuolo dell'uomo è venuto, sapete tutti per quale motivo, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Questo è un concetto fondamentale, è un concetto irrinunciabile, un concetto che sottolinea, evidenzia, amplifica l'immenso valore della riconciliazione. Il termine stesso di riscatto ci permette di acquisire quella certezza che noi vivevamo in una realtà di sottomissione assoluta a colui che con ogni mezzo cercava di separarci eternamente da Dio. Questo abbiamo scampato un pericolo veramente grande, fratelli. Forse anche qui, in virtù del nostro limite, non riusciamo a comprendere interamente il valore. Ma credetemi, abbiamo scampato un pericolo veramente grande. Dunque, l'unico mezzo attraverso il quale è possibile questa liberazione è la vita donata col prezzo di riscatto per dal nostro Redentore. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 22, ancora una volta, e non può essere diversamente, sottolinea ed evidenzia questo aspetto fondamentale, proprio come la vita del Signore Gesù e la morte del Signore Gesù abbiano costituiscano quel principio fondamentale sul quale noi possiamo oggi considerarci riconciliati con Dio. Colossesi capitolo 1, versetto 22. Ora Egli, cioè Dio, vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, cioè nella carne di Cristo, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili. Ma dobbiamo riconoscere che oltre al prezzo del pagato, la sua morte rappresenta per noi la cancellazione del nostro peccato, senza la quale non è possibile essere riconciliati con Dio. Dio ha compiuto un'opera straordinaria. Questa opera è completa, non riguarda solo alcuni aspetti della nostra vita, ma è completa. E il fatto che sia morto e abbia pagato per il nostro peccato è il punto di partenza. Ma a questo si aggiungono altri aspetti, altre azioni che Dio compie nei nostri confronti. Infatti, oltre che il prezzo pagato e pagare il prezzo, Egli cancella la nostra situazione di peccato davanti a Lui. Perché se ciò non avvenisse, noi non avremmo possibilità, non avremmo comunione con Lui, non avremmo alcuna possibilità di avvicinarsi, accostarci a Lui. Espiazione significa subire la condanna ed il giusto giudizio del peccato al posto nostro, portando come conseguenza la liberazione totale del nostro peccato. L'Apostolo Paolo nella seconda Corinzi capitolo 5, 21, conosciamo tutti queste parole. Il Dio veramente ha colui che non ha conosciuto peccato, Egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Ecco la liberazione. Noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. È stato pagato il nostro peccato. Ok, primo passo. Ma a questo si aggiunge un altro. La liberazione, in virtù del quale noi ci possiamo presentare a Lui ed essere ricevuti da Dio. E questo è un altro aspetto sul quale dobbiamo riflettere, perché noi molte volte in virtù della nostra presunzione pensiamo di essere davanti a Lui, ma ahimè molte volte questa condizione non si presenta, non si realizza, perché c'è qualcosa in noi che impedisce questo. Allora ecco che oltre che al prezzo pagato è necessario che siamo liberati da tutti quegli ostacoli che in qualche modo impediscono la nostra comunione con Lui. Dunque, quelle parole di questo versetto che abbiamo appena citato in Seconda Corinzi dà piena soddisfazione all'esigenza di giustizia richiesta da Dio e ponendo quella condizione indispensabile affinché la nostra liberazione dal peccato sussista per l'eternità davanti al nostro Padre Celeste. L'autore agli Ebrei, nella sua epistola, capitolo 10, versetto 12 e 14, specifica in maniera chiara l'esito, la conseguenza di questo atto di misericordia che ci è stato fatto, come sia avvenuto tutto questo e quale mezzo sia stato usato. Ebrei capitolo 10, versetto 12 e 14. Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Infatti, versetto 14, infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Ecco come il prezzo pagato ha prodotto, ha generato una seconda condizione straordinaria e indispensabile, che è la nostra giustificazione, la nostra liberazione da quel peso tremendo. Come se non bastasse, tornando al nostro testo iniziale di Romani capitolo 5, l'Apostolo Paolo, considerando e valutando questo meraviglioso dono della riconciliazione con Dio, sottolinea un altro aspetto, mediante la morte del suo figliuolo. Queste parole ci consentono di ottenere ancora un elemento indispensabile per la nostra riconciliazione, affinché questa sia certa e completa. Si tratta del nostro lavacro, in virtù del quale, come dice l'Apostolo Paolo, capitolo 2, versetto 13 degli Efesini, ma ora in Cristo, voi che già eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Ecco come aggiunge un ulteriore tassello in virtù del quale possiamo dare maggior dimensione e concretezza a questo aspetto e valore straordinario che è la nostra riconciliazione con Dio. Senza l'impronta di questo sangue, ogni accesso al Padre sarebbe precluso. Se non addirittura, come succedeva nel passato, tale mancanza provocava l'immediato giudizio del sommo sacerdote in rappresentanza di tutto il popolo. Mentre noi possiamo entrare liberamente nel santuario e offrire a Dio o condividere l'immensa comunione con Dio, nostro Signore, è stato letto ed evidenziato il concetto della libertà. È un qualcosa di meraviglioso, è un privilegio straordinario, è un qualcosa che ci consente di realizzare profondamente quello che è l'amore di Dio, quello che è la misericordia di Dio, quello che è l'immensa opera che ha compiuto per ognuno di noi. Ma tutta quest'opera che abbiamo finora evidenziato, in qualche modo elencato, se fosse fine a se stessa, non ci servirebbe assolutamente a nulla. Bisogna che tutta questa opera che noi abbiamo evidenziato faccia parte della nostra vita, affinché possa diventare per noi un qualcosa di straordinario, un qualcosa di efficace, un qualcosa di, diciamo, realizzativo. Infatti non è fine a se stesso tutto quello che noi abbiamo detto finora, tutta l'opera che egli ha compiuto per noi. Ha uno scopo preciso, ha un obiettivo ben preciso. Sempre il testo che abbiamo letto in Romani, l'Apostolo Paolo aggiunge: tanto più ora, essendo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Ecco un ulteriore tassello. Se il Signore ha predisposto un'opera ben precisa, completa, definita, oggi, ora, quest'opera deve entrare nella nostra realtà, nella nostra vita, e produrre quella conseguenza straordinaria. Saremo salvati mediante la sua vita. Non vi è dubbio che queste parole rappresentino quello che di più rassicurante possa ascoltare il nostro cuore. La certezza che l'opera compiuta da Cristo ha come conseguenza la nostra salvezza e come risultato la vita eterna non ha paragoni con la più grande soddisfazione che potremmo ottenere su questa terra. Il fatto di sapere che l'opera di Cristo è completa per la nostra liberazione, per la nostra salvezza, che ha come risultato la vita eterna, è un qualcosa di meraviglioso, è un qualcosa che, quando anche su questa terra potessimo realizzare la più grande soddisfazione umanamente parlando che possa essere possibile, il fatto di sapere che in virtù dell'opera di Cristo noi abbiamo la vita eterna non ha paragoni. Possiamo considerare tutto quello, anche andare oltre quello che noi possiamo immaginare, ma non c'è nulla che possa minimamente avvicinarsi a questa straordinaria realtà: possedere la vita eterna. Particolarmente significativa risulta essere questa espressione: saremo salvati mediante la sua vita. Essa ci consente di realizzare che la sua vittoria totale sulla morte ci trascina in una proiezione meravigliosa. L'Apostolo Paolo condensa questo concetto nella sua epistola, seconda epistola di Corinzi, capitolo 5, leggiamo i primi 4 versetti. Seconda Corinzi, capitolo 5, i primi 4 versetti. Dice l'Apostolo Paolo, illuminato dallo Spirito: sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Perciò in questa tenda gemiamo, desideriamo intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo, oppressi, e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. L'Apostolo Giovanni, nella sua prima epistola, capitolo 5, versetto 11-13, continua, amplifica questo concetto, riprende, proprio perché ha un valore straordinario, proprio perché è la risultanza dell'opera e noi non possiamo che essere, diciamo, fortificati e enormemente esaltati da questa straordinaria prospettiva che abbiamo. Prima Giovanni capitolo 5 versetto 11-13. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figliolo di Dio. Che sappiate che avete, non avrete, avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figliolo di Dio. Due testi che abbiamo letto, ma ce ne sono tantissimi, per brevità ci siamo soffermati solo su questi due, che danno corpo e profondo significato al termine di riconciliati con Dio. Brevemente ripercorriamo questo percorso. Eravamo nemici, Egli ha operato una straordinaria opera attraverso il suo Figliuolo, ci dona la vita eterna e ci prospetta una realtà meravigliosa. Non avrebbe alcun valore di importanza per noi tutta quest'opera compiuta se non in vista di una conseguenza dalle prospettive meravigliose. Abbiamo detto la vita eterna. La vittoria di Cristo non è solo una vittoria sul peccato e sul suo istigatore, ma il trionfo della grazia di Dio nei suoi molteplici aspetti e conseguenze. È il trionfo della grazia di Cristo. Il fatto che noi siamo riconciliati con Lui è proprio perché il Dio ha pienamente, completamente messo in atto il suo dono della grazia. Un giorno il nostro avversario sarà annullato per sempre, già è stato vinto, lo sappiamo, alla croce, ma un giorno sarà annullato definitivamente e per sempre. Ma le conseguenze della vittoria di Cristo sono già evidenti fin d'ora e per l'eternità in coloro che hanno posto la loro fiducia in Cristo Gesù. La vittoria di Cristo sulla morte prima e poi, quando sarà annullato completamente, questa vittoria, le conseguenze di questa vittoria sono già evidenti in coloro che confidano in Cristo. Vogliamo veramente innalzare a Dio la lode, la gloria, perché ci ha fatto in Cristo un dono inestimabile. Questo dono si chiama riconciliazione. Amen.
Amen. Abbiamo ancora modo di poter ringraziare il Signore per quanto abbiamo ascoltato e ci ha voluto ricordare. Quando sentiamo, ecco, il